E allora niente, prendiamo da qua e apriamo tutto un capitolo nuovo che riguarda il mondo dell'intrattenimento, anche se appunto anche ieri abbiamo parlato del Met Gala, perché di solito quando uno è nel mondo dell'intrattenimento è molto anche legato a comunque come si veste, ma oggi saremo un po' più letterari, un po' più poetici e parleremo anche di eventi nella nostra regione. Buongiorno a tutti, da Sandy Altermat, questo è Spoiler.
Si arrivava parlando di abbigliamento spesso vuol dire anche eleganza, stile, poi molti dicono che lo stile comunque non sta negli abiti ma nella persona. Pensando a Robert Palmer penso proprio a un signore che aveva grandissimo stile, a parte che era sempre anche vestito in modo molto elegante. Robert Palmer, che non c'è più da moltissimi anni ma che ci ha lasciato alcuni grandi pezzi come questo, Johnny and Mary. Allora, aggiornamenti, ripartendo da ieri, io ieri non so come ho potuto non ricordarmi che a questo famoso Met Gala di cui abbiamo parlato, poi questa cena che serve a raccogliere fondi per il Metropolitan Museum di New York, c'erano anche Roger Federer e Mirka Federer. Cioè, come ho potuto perdermi questo piccolo dettaglio? È vero che erano in corso di svolgimento e le foto stavano solo arrivando ieri. Insomma, lui che non era travestito come gli altri, dunque non aveva tipo non era vestito da gatto o dei vestiti stravaganti che volevano ricordare Karl Lagerfeld, era vestito in modo molto elegante, molto classico, molto lineare, proprio da Roger Federer. Non ha tradito il suo stile e la sua tradizione, insomma, di uomo classico, ecco. Detto questo, l'altro aggiornamento riguarda invece lo sciopero degli autori, degli sceneggiatori. Ne abbiamo parlato perché è un momento abbastanza importante per quel che riguarda l'intrattenimento e il mondo delle sceneggiature che arriva da Hollywood, e le notizie di oggi sono che programmi come il Saturday Night Live oppure il Jimmy Kimmel Live o il Late Show con Stephen Colbert hanno annunciato che inizieranno a trasmettere delle repliche, questo da martedì, a causa proprio dello sciopero degli sceneggiatori cinematografici e televisivi. Lo fanno non tanto solo perché magari non hanno materiale, non hanno testi da recitare, ma perché vogliono sostenere questa causa, e lo faranno fino a nuovo avviso. Questa è una prima parte di aggiornamento. L'altra cosa che volevo dire è che il Saturday Night Live, che è uno di questi programmi che appunto andrà in onda con delle repliche a partire da sabato, è un programma andato in onda per la prima volta l'11 ottobre del 75. Il titolo era NBC's Saturday Night ed è uno dei programmi di maggior successo e più longevi della storia della televisione americana. È un varietà, come si diceva una volta, un programma che ti tiene compagnia, ti fa ridere, ti intrattiene, e grazie a quel programma sono nati poi dei personaggi, stiamo parlando appunto 75, poi anni 80, 90, sono nati dei personaggi che fino ad oggi, insomma, hanno utilizzato quel programma come trampolino di lancio e ancora stanno volando, come Eddie Murphy ad esempio. Lui era proprio parte del primo cast, no, forse non del primissimo, perché lui mi sembra sia arrivato invece negli anni 80. Poi abbiamo Tina Fey, che è una comica che ha lavorato come scrittrice e membro del cast invece negli anni 90. Ricordiamo però anche Bill Murray, che è stato membro del cast originale, e poi c'era John Belushi. I Blues Brothers nascono grazie al Saturday Night Live. E qual è la notizia, tra virgolette, che vi volevo dare? Che sta per arrivare un film proprio sulle origini di questo programma, di questa storica trasmissione. Racconterà i dettagli proprio della prima serata di questo show. Dunque staremo a vedere. Il regista è Jason Reitman, che è quello di Juno, quello di Whiplash, ma ne parleremo ancora perché, insomma, qualcosa che ha fatto la storia. La storia della televisione come un programma come Saturday Night Live, insomma, fa parte di questo programma, fa parte anche delle basi di questo programma. E allora vedremo quando uscirà, dove uscirà, se su una piattaforma o al cinema, ma noi non mancheremo di tenervi aggiornati.
Abito un appartamento un po' troppo grande per me, ma io ne farò il monumento alla gioia di vivere. Penso di averne imparato l'arte di fare il caffè, rido sul latte versato e sto bene insieme a me. Ma qualcosa brucia ancora. Però prendo il mio cuore sgualcito e lo immergo in amido. Mi sono sacrificato sull'altare dei tuoi desideri. Ora il mio culto è cambiato, dedicato solo a me. Sorprende. piangere. Perfetta, con te ora che non ci sei, io con l'immaginazione vado a mano libera, vado a mano libera, vado a mano libera, vado, vado. Ma qualcosa brucia ancora.
Lui era Mario Venuti, qualcosa brucia ancora e noi vi vogliamo parlare di tutti i colori del giallo che inizia oggi, va avanti domani e dopo, dunque 3, 4 e 5 maggio al Cinema Lux di Massagno, è la 19ª edizione e questa edizione è dedicata a uno scrittore, si intitola infatti Effetto Simenon.
È uno scrittore che ha ancora oggi, anche se racconta storie della provincia francese degli anni 40 o degli anni 50, quindi cose lontanissime da noi, è uno scrittore che racconta ciò che ci costituisce in quanto esseri umani, e cioè la passione, la paura, la solitudine, l'ambizione, la vendetta, la viltà, il coraggio, la generosità. E lui è bravissimo a raccontarlo e non sbava mai, non fa mai letteratura, appunto, ed è di una straordinaria efficacia.
Mi piace molto questo, non sbava mai, non fa mai letteratura. Detto da chi, Moira? Moira Bubola, buongiorno.
Buongiorno, detto da una persona che lavora dietro le quinte, Ena Marchi lavora per Adelphi. Adelphi sta pubblicando i libri di Georges Simenon, grandissimo autore belga, poi si è trasferito in Francia, è morto a Losanna e ha scritto Georges Simenon 400 libri nella sua vita. Ha scritto per 60 anni, dal 1921 al 1981, sono numeri che fanno girare la testa. Di questi 400 libri, 100 sono le inchieste di Jules Maigret, perché Georges Simenon è il papà di Maigret. Ena Marchi, che abbiamo appena sentito, cura tutti i libri per questa prestigiosa casa editrice in lingua italiana Adelphi, dedicati a Simenon, dunque i gialli che hanno per protagonista Maigret, i polizieschi, scusate, bisogna essere precisi perché
certo.
Che i fan sono molti anche all'ascolto. E cura anche i cosiddetti romanzi duri. Perché che cosa è accaduto a Georges Simenon? Georges Simenon crea un detective fantastico, appunto questo ispettore, Maigret, è solido, ha una moglie, fuma la pipa, gli piace mangiare. Maigret aggiusta il destino, mette in ordine in questo caos che è la vita e dunque ci rassicura, gli vogliamo bene, per quello ha questo grande successo e lo fa, come ci diceva Ena Marchi, portando a galla, facendo emergere tutte quelle che sono le passioni che lacerano l'animo umano, la rabbia, la solitudine, l'invidia, il possesso, e tutto questo viene raccontato da Georges Simenon con una facilità, 80 pagine al giorno scriveva l'uomo, figuratevi voi.
Non riesco a leggerle io 80 pagine al giorno.
Solo che la critica non lo apprezzava all'epoca come lui avrebbe voluto ed ecco che lui scrive anche romanzi dove non c'è Jules Maigret come protagonista. Vi do alcuni titoli: L'orsacchiotto, che è appena stato ripubblicato, Il treno, meraviglioso, e Le persiane verdi. Sono tre dei tanti che ha scritto senza il commissario Maigret. E lo faceva con questa lingua, che era una lingua molto precisa. Enna Marchi, nell'intervista che ha rilasciato ieri ai colleghi della Rete 2, della quale vi ho fatto sentire un brano, diceva questa cosa che a me ha colpito un sacco: non è mai letterario Simenon, perché lui usa queste parole, questi mots matière.
Che però cosa vuol dire non essere letterari?
Non fare, allora, chiamare pane pane, vino al vino, cioè, e far sentire da una parola l'odore. Cioè lui riesce, ed è difficilissimo, perché poi è difficilissimo tradurlo, perché certo, se lui usa quella parola è perché quella parola e quella semplicità apparente della frase porta il lettore a capire i pensieri che ha Maigret, a costruire un'atmosfera, ma grazie a quella parola così semplice e così esatta. Dunque, davvero un grandissimo autore che poi negli anni è stato apprezzato, è stato, beh, è sempre stato riconosciuto, ma sempre di più anche la critica, quella un po', diciamo, con la puzza sotto il naso, ha accolto tra le sue fila questo grandissimo autore al quale e tutti i colori del giallo, la 19ª edizione, come dicevi tu, dedica in occasione dei 120 anni di Simenon, dedica l'intera edizione. Che cosa vuol dire dedicare un'edizione ad uno scrittore? Vuol dire invitare persone, scrittori, che in una misura, in una maniera o nell'altra, hanno a che fare con questo grande, questa grande figura totemica, no? Di questo scrittore che guarda loro, che scrivono adesso, e sono davvero nomi importanti come Alberto Schiavone, Bruno Gambarotta, La prima serata, e poi con la moderazione di Andrea Fazzioli ci sarà Bruno Morchio, Cristina Cassar-Scalia, donna che scrive di Vanina, questa detective siciliana, e proprio nella serata di domani sarà presente anche Enna Marchi, e poi ancora altri scrittori venerdì. Insomma, davvero un programma molto fitto, e tutti sono chiamati a rispondere qual è il loro rapporto con Simenon, no? Che cosa hanno rubacchiato di qua e di là, perché lo sapete, vero, che Camilleri, Andrea Camilleri, lo ha dichiarato lui quando era produceva per la Rai. Camilleri lavorava in Rai, e quando hanno girato la mitica serie dedicata a Maigret, la Rai negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70, era appunto sul set come produttore Rai, secondo produttore Camilleri, e lì si è accorto di questo commissario, delle caratteristiche che aveva, e le ha portate tutte in Montalbano. Solido, piantato per terra, ama mangiare, aggiusta il mondo, ecco, insomma.
Allora, tra un attimo scopriamo qualcosa in più su magari qualche ospite che sarà
volentieri
da vedere. Tutti i colori del giallo.ch. Intanto vi lascio anche questo indirizzo, che magari può esservi utile se volete andare a vedere il programma.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te, preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare, ma Preferisco il rumore dei cantieri infiniti a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, come stronzi galleggiare per non sentire il peso delle aspettative. Vado via senza te. Mi tuffo nell'immensità.
Non so se l'hai vista anche tu, Moira, la versione coreana di questa canzone in un
no.
talent show. Allora, ammetto di non aver approfondito l'articolo, ma ho visto diversi estratti di questi ragazzi coreani che hanno ripreso questa canzone di Con la pesce di Martino, Splash, e l'hanno rifatta. E penso abbiano riscosso anche un grande successo.
Adesso vado a vederla, mi hai messo la pulce nell'orecchio, voglio vedere la perché poi io sono un'appassionata di tutto quello che viene dalla Corea.
Ma in questo momento è abbastanza il loro momento.
Ci sono serie televisive fantastiche.
Sì.
Che
sì,
il
sì,
cinema,
sì.
Ma la musica, adoro, vorrei andare a Seoul, basta, mi fermo perché non interessa a nessuno. Comunque la Corea è molto en vogue, come si diceva un tempo.
Comunque finiscono anche loro con Splash, esattamente come la versione originale. Noi invece stiamo parlando di Tutti i colori del giallo, che inizia questa sera, andrà avanti per 2 giorni fino al 5. Tutti i colori del giallo al cinema Lux Art House di Massagno. Però Moira, tu purtroppo mi raccontavi che è un po' difficile entrarci perché è una manifestazione molto molto seguita.
Seguitissima, perché hanno trovato la formula vincente, vale a dire invitare degli scrittori di genere che però raccontano tante cose, perché lo sappiamo ormai, il genere è semplicemente una lente attraverso la quale osservare la realtà. E poi c'è un aperitivo che è sempre abbinato al paese di provenienza dello scrittore, dunque è anche un modo per rilassarsi, per poter incontrare poi lo scrittore, scambiarci farci quattro chiacchiere. Dunque è davvero una manifestazione molto seguita che sta avendo e continua ad avere tanto successo. È stata fondata da Fabrizio Quadranti e adesso è stata presa in mano da Luca Crovi, e dunque continua in questo solco di successo e di apertura totale, perché appunto alcuni sono scrittori di polizieschi, altri di gialli, altri di noir, alcuni hanno uno stile più asciutto e secco.
Correggimi se sbaglio, ma guai a mettere queste categorie tutte dello stesso calderone.
Ma allora, ci sono i puristi e lì quando li si incontra bisogna essere molto attenti e precisi, lo so, tra il pubblico che ci sta ascoltando sicuramente io ho detto magari giallo, Maigret un poliziesco, attenzione. E poi ci sono varie sfumature, categorie, ci sono tantissimi gusti che vengono intercettati da questi scrittori bravissimi che riescono a dare corpo a questi detective di carta che sembrano più veri di quelli veri. Tra questi mi piace segnalarvi, andate a vedere il programma, però mi piace segnalarvi 2 autori che meritano di essere letti, soprattutto arriva l'estate. Allora, uno è per chi ama le cose legate alla realtà, non ama il soprannaturale, non ama la semplicità, e allora fanno per voi i libri di Valerio Varesi. Lui ne ha scritti 16 con il commissario Soneri. Gli invisibili e Reo confesso sono gli ultimi 2. Soneri vive a Parma, ama mangiare, è un uomo di intuito. È un uomo che si fa avvolgere dalla nebbia e che segue proprio il suo sentire. In Reo confesso, l'ultimo libro, pensate che questo commissario trova su una panchina, vede un corpo su una panchina nel parco del Cittadelle di Parma e si dice: ma fa freddo, cosa succede? Non si muove, respira, è vivo. E dunque va, lo tocca, quest'uomo è vivo, si chiama Roberto, lo ringrazia e gli dice che stava facendo un esperimento, voleva vedere chi si fermava e si sarebbe preso cura di lui. E allora sembra tutto risolto, sembra il gioco di un mattacchione, e invece no, perché poi questo Roberto confessa di aver commesso un delitto. Dunque Reo confesso parte dalla fine, no? Noi abbiamo già il colpevole, ma il commissario si accorge, l'ispettore di polizia si accorge che c'è qualcosa che non torna, che c'è un mistero, che c'è sotto di più di quello che Roberto sembra voler dire, e inizia un'indagine. Dunque questo è per chi ama la città, per chi ama l'Emilia, per chi ama Parma e per chi ama magari quelle personalità un po' ripiegate su loro stesse, che però alla fine arrivano e riescono a imporsi anche con i capi, eccetera. Ma questa è un po' una caratteristica che hanno tutti. Ai capi non piacciono a nessuno di questi commissari, vanno per la loro strada i procuratori.
Certo.
Ecco.
Allora chiudiamo il discorso tutti i colori del giallo.
Do solo un'altra indicazione di lettura, visto che arriva l'estate velocissima, non lasciatevi, se non l'avete ancora fatto, scappare la quadrilogia di Davide Longo dedicata a Corso Bramar e a Vincenzo Arcadipane. Sono due amici, due investigatori, qui c'è molto di più, è molto più letteraria questa scrittura, meno piana, meno semplice, ma dà tanta, tanta soddisfazione.
Allora, la nostra Moira ci ha dato tanti titoli, nomi di autori, magari io conosco persone che si mettono all'ascolto di Spoiler prendendo nota, è proprio lì così sul tavolo, e vi saluto e vi abbraccio tutti. Se vi siete persi qualcosa vi dico giusto che la trasmissione tra qualche ora la trovate online e potete tornare ad ascoltarla, almeno così se siete stati stuzzicati da questi nomi, da questi titoli, potete andare a ritrovarli lì. Ci siamo ascoltati anche questo pezzo di fine millennio delle TLC, era No Scrubs. Nulla da dire nemmeno per quel che riguarda il traffico, dunque continuiamo, va tutto bene a quanto pare sulle nostre strade. Questo è Spoiler, con voi Sandy Altermat con Moira Bubola, abbiamo i Fleetwood Mac e poi continuiamo.
Tell me.
Le piccole bugie dei Fleetwood Mac, Little Lies, alle 14:09, Queen Spoiler. Adesso vi vogliamo parlare di un'altra manifestazione. Abbiamo parlato di tutti i colori del giallo che si svolge proprio in questi giorni. Parliamo di un'altra manifestazione che però si svolgerà il mese prossimo. È già giugno il mese prossimo,
sì.
Però c'è stata la conferenza stampa ieri, dunque ne parliamo. Parliamo di Poestate.
Poestate, che è arrivata alla 27esima edizione, dunque sta per compiere un compleanno tondo molto importante. Tra 3 anni, 30 anni, 1, 2, 3 di giugno ci sarà, ritornerà alle 19, sempre nel patio del Palazzo Civico, una manifestazione che la sua fondatrice Armida De Marta, proprio ieri in conferenza stampa, ha sottolineato con forza quanto sia una manifestazione attenta alla pluralità, alla diversità. Coniuga letteratura alta, ospite d'onore di questa edizione è Moni Ovadia, che arriverà sabato 3 giugno alle 19:30 con un omaggio al grande poeta milanese Carlo Porta, dunque davvero due nomi importanti, dunque letteratura alta che viene coniugata però anche con le frange più sperimentali, più marginali. C'è spazio alla performance, c'è spazio agli incontri e c'è soprattutto a Poestate, c'è sempre stata questa volontà di intrecciare varie fili. Ad esempio, la serata d'apertura è il 1° di giugno, c'è un professore di Ginevra che insegna sessuologia. Lui è Francesco Bianchi De Micheli e terrà una conferenza accompagnato da un pianista dal titolo Le 4 stagioni dell'amore, scienza e arte, incontro tra poesia e pianoforte. Vale a dire, parlerà della sua materia, la sessuologia, ma lo farà appunto con un supporto, con un'iniezione poetica e musicale. Vi ho dato proprio 2 assaggi, ma poi sono tantissimi gli appuntamenti di questa 3 giorni, che vede una importante novità, perché al mattino di sabato 3 giugno ci sarà una matinée. Di solito Poestate partiva sempre alle 19, invece sabato si parte alle 10 con una colazione offerta, e poi ci sarà un omaggio a Gilberto Isella, che compie 80 anni. Stefano Vassere e altri omaggeranno questo poeta importante che ha scritto tantissimi versi. E poi alle 11 ci sarà una delle performance di Vulcano, questa idea di Rete 2 che sta contaminando i vari festival letterari, e poi si potrà,
giusto,
ascoltare,
sì,
a partire dall'autunno sulle onde di Rete 2, un incontro-scontro tra un autore performer, nel caso di Poestate Marco Miladinovic, con un autore del passato che gli ha cambiato la vita, detta in poche parole. Perché noi sappiamo che ci sono incontri che ci cambiano la vita e ci sono anche incontri letterari che ci cambiano la vita. Dunque, Poestate davvero presenta tantissimi ospiti, ha anche un evento collaterale che si tiene assieme alla Fondazione Braglia, sempre sabato mattina si scoprirà Chagall, che è in mostra alla Fondazione Braglia, non soltanto le sue tele ma anche i suoi versi, perché Chagall ha scritto anche dei versi e dunque verranno letti e verrà raccontato quest'altro aspetto di Marc Chagall sabato mattina. Andate sul sito, che forse è la cosa più semplice, Sandy, che è www.poestate.ch, oppure la pagina facebook.com/poestate.
Va bene, intanto noi vi terremo aggiornati,
certo,
ancora quando ci stiamo avvicinando, così andiamo un po' più nel dettaglio.
Ma di tutte le manifestazioni letterarie, perché la primavera nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, la Svizzera italiana anche l'autunno, perché poi arrivano le lettere dalla Svizzera italiana alla Valposchiavo, insomma, dalla Svizzera alla Valposchiavo, insomma, è punteggiata di manifestazioni letterarie. Tra 10 giorni ci sarà anche Chiasso Letterario, ma ne parleremo poi.
Grazie intanto, Moira Bugola.
A voi,
grazie,
sempre un piacere.
Suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione. Per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, oh, non ancora. E non fermateci, no.
La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, la luce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, oh no, no, per favore no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene a onde medie, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, oh, non ancora, e non fermateci, oh no, oh, oh, per favore no. E non svegliatevi.
È un modo per crescere, è un modo per imparare, è un modo per vedere delle altre visioni, anche quella di cantare delle canzoni di altri personaggi, come ha fatto Laura Pausini riprendendo la canzone di Ivano Fossati, La mia banda suona al rock. E allora perché lo dico? Perché adesso ne abbiamo parlato nel mondo letterario, ma in tutto il mondo artistico cerchiamo un po' delle risposte, cerchiamo delle risposte a delle domande e spesso le troviamo, perché abbiamo dei personaggi che hanno una testa diversa, sono quelli che possono diventare eroi, che possono essere un po' dei maestri, insomma sono quelli che fanno delle cose che chissà perché ci fanno stare bene, e allora noi li ascoltiamo, li seguiamo e vogliamo sapere che cosa pensano di alcune cose. E allora ho fatto questo giro largo per arrivare a parlarvi dell'incoronazione del re. Si sta avvicinando il giorno, anche se in realtà noi ne stiamo parlando poco, ovviamente sui canali inglesi ne stanno parlando molto, la BBC ogni giorno aggiunge un piccolo pezzo a questo puzzle che appunto sarà completo sabato con l'incoronazione di Re Carlo. E allora ci sono ogni giorno delle notizie quando si parla del dessert ufficiale, di chi andrà e chi non andrà a quel concerto, chi ha accettato e chi non ha accettato. Adesso parliamo ancora di invitati e torniamo proprio su quell'onda lì, su quelli che ci vanno e quelli che non ci vanno. Perché oltre al primo ministro Anthony Albanese e alla compagna Jodie Hayden, tra le personalità e le figure di spicco australiane invitate all'incoronazione, ci sarà anche Nick Cave. Nick Cave che ha un seguito di fan abbastanza intransigenti, devo dire, molto legati a quello che rappresenta, ma anche a un punto di riferimento per idee, pensieri, stile, musica, insomma non lo vogliono vedere giù da quel piedistallo da dove canta le sue canzoni sofferenti, intense e profonde e poetiche, insomma. Allora, dopo la notizia della sua partecipazione alla cerimonia del prossimo 6 maggio, molti fan gli hanno chiesto spiegazioni. Le risposte e le spiegazioni sono arrivate attraverso la sua newsletter, poi ripresa dal Guardian, e le domande erano anche queste: ma allora sei un monarchico? Perché ci vai? E che cosa ne penserebbe il giovane Nick Cave? Beh, lui oggi è un po' in là con gli anni, però appunto rappresenta quella cosa lì, poeta maledetto. E allora lui inizia la risposta e già ha guadagnato un sacco di punti con sarò breve perché devo ancora capire che cosa indossare all'incoronazione. Però poi dice: non sono monarchico, né un sostenitore della monarchia, né un ardente repubblicano. Non sono nemmeno così poco curioso del mondo e di come funziona, così ideologicamente imprigionato e dannatamente brontolone da rifiutare un invito a quello che sarà l'evento storico più importante del Regno Unito dei nostri tempi. Non solo il più importante, ma anche il più strano, il più bizzarro. Credo che quello che sto cercando di dire, scrive ancora Nick Cave, è che al di là degli interminabili ma necessari dibattiti sull'abolizione della monarchia, ho un inspiegabile attaccamento emotivo ai reali, alla loro stranezza, la natura profondamente eccentrica dell'intera faccenda che riflette così bene la stranezza unica della Gran Bretagna stessa. Sono attratto da quel genere di cose, il bizzarro, l'inquietante, lo stupefacente, lo spettacolare, l'impressionante. E poi ha avuto un'altra risposta a quella domanda: che cosa direbbe il giovane Nick Cave? Il giovane Nick Cave era, con tutto il rispetto per il giovane Nick Cave, giovane e, come molti altri giovani, per lo più demente. Quindi sono solo cauto nell'usarlo come punto di riferimento per ciò che dovrei o non dovrei fare. Però era carina. Era carino questo giovane Nick Cave, questo glielo concedo. Poi ha continuato narrando di quella volta in cui ha incontrato la defunta regina Elisabetta a Buckingham Palace, un evento che era per aspiranti australiani che vivono nel Regno Unito o qualcosa del genere, e ha ricordato: è stato qualcosa di per sé imbarazzante, ma la regina stessa, vestita con questo twin set color salmone, sembrava quasi l'extraterrestre, e non so se era la donna, ma in realtà era davvero illuminata. Questo per avere un po' degli altri punti di vista, no? Su quelli che vanno, quello che pensano, quelli che sono contro, di quelli che vanno, come Nick Cave, appunto. Brother Bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Elephants lift town, people jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy.
It's making me crazy.
Every time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face.
Thank you.
time I look around. Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face.
Questi erano gli OMC, si intitolava proprio How Bizarre, quanto era bizzarro, quanto sarà bizzarra anche questa manifestazione che comunque sarà seguita a livello mondiale. Stiamo parlando dell'incoronazione del re e si parla della corona e di quello che si mangerà. Ho letto che ci sono già persone che sono già pronte, sedute per essere in prima fila a vedere poi chissà che cosa, chissà se riusciranno, però se sono in prima fila magari sì. E ci sono delle interviste a chi andrà, a chi non andrà, e tra quelli che hanno detto che non andranno ci sono anche quelli che dicono in realtà avrei da fare perché devo volare, devo lavorare all'Eurovision Song Contest, certo, perché poi arriva anche quello subito dopo, la settimana dopo. Adesso abbiamo parlato di Nick Cave, di quello che ha detto per difendere il fatto che lui andrà, questo personaggio un po' intellettuale della musica che è stato accusato appunto di amare la monarchia e di fare delle cose che vanno un po' contro i suoi principi. Lui ha detto: sapete cosa? Alla fine io non posso mica mancare a un evento così bizzarro. Tra poco continuiamo un po' su quell'onda lì, perché c'è qualcun altro che andrà all'incoronazione, ma ci serve solo come, sì, come piccolo trampolino per arrivare a parlare di reality show. Subito dopo Lucio Battisti, Una donna per amico.
Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Lo so, divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita. D'accordo, par come vuoi, i miei consigli mai. Mi arrendo, par come vuoi, ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte impara troppo insegna. Sei tu mia vecchia amica, oh, oh, la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Sono tutte un po' squallide, la gelosia non è lecita. Quello
Continuiamo allora così, prendendo spunto da chi andrà e chi non andrà all'incoronazione del re. Un'altra persona che è stata fotografata con l'intenzione di andare perché è a Londra è Sharon Osbourne. Non so se avete in mente, lei è la protagonista con la sua famiglia di un reality che aveva riscosso molto molto successo, di Osbournes, che forse io nella mia testa, chissà perché, lo mettevo tra i primi reality che seguiva una famiglia giorno e notte con ovviamente Ozzy Osbourne, che era il papà, il cantante dei Black Sabbath, con la figlia Kelly e il figlio Jack di Osbourne su MTV. Nasceva 21 anni fa, 2002, è arrivata Sharon Osbourne a Londra, questa signora che abbiamo tutti conosciuto grazie a quel reality lì, con 25 valigie. Ma nemmeno un trasloco completo comprende 25 valigie. Mamma mia, comunque c'è la fotografia di questo signore che ha dovuto scaricare, caricare, scaricare le valigie, e si vede anche una mossa di lei. Ovviamente era un tabloid inglese che non si lascia scappare certe cose. Lei che lascia una mancia, si vede una banconota, non si riesce a capire cosa sia. Comunque a questo signore che deve portare le valigie. Comunque, 25 valigie per parlare di Sharon Osbourne, moglie di Ozzy Osbourne e appunto mamma di Kelly e Jack. Reality MTV, ne abbiamo parlato un pochino perché comunque arrivavano anche da noi, perché c'era questo Ozzy Osbourne così anziano, così sbadato, così rock, che appunto faceva notizia, e loro due raccontavano tutta la loro storia, il loro matrimonio, la loro vita di famiglia. Poi 2007, perché mi sembra sia durato 5 anni, poi 2007 è arrivato l'altro grande reality di cui all'inizio non parlavamo tanto, era Al passo con i Kardashian, che ha reso famose Kim, Courtney, Khloe, Kendall, Kylie, Chris, tutti con la K, tutte le figlie con la K, e c'erano i genitori che erano Chris e Caitlyn Jenner. Caitlyn, che prima della trasmissione si chiamava Bruce Jenner. E io pensavo quello fosse l'altro reality show molto famoso. Ho scoperto in realtà, e forse molti di voi lo sapevano già, magari molti di voi che sono appassionati di questo genere di trasmissione televisiva, che il primo reality show televisivo a seguire una famiglia è stato un programma televisivo americano che si intitolava An American Family, una famiglia americana, trasmesso dalla PBS. La serie documentava la vita quotidiana di questa famiglia che si chiamava Loud, composta da Pat e Bill Loud e i loro 5 figli. Mostrava la loro vita privata, i loro conflitti, le loro difficoltà finanziarie, le loro relazioni personali. An American Family è considerato il primo reality show moderno a seguire la vita di una famiglia, perché ha introdotto molte delle convenzioni che sono poi diventate standard nei programmi di questo genere. Allora, era il 1973, dunque c'era l'uso di telecamere portatili, mica c'erano i telefoni, il digitale, eccetera. Queste telecamere portatili servivano a riprendere la vita quotidiana di queste persone, c'erano le interviste confessionali, la creazione di un format in cui gli spettatori potevano seguire le vicende di questa famiglia nel corso di più episodi. Questo è stato il primo reality show, 1973. ho fatto uno più uno perché sta andando in onda una serie animata americana che si chiama A Casa dei Loud, stesso nome. Io pensavo che quel nome lì fosse Loud, che vuol dire rumoroso, perché racconta di una famiglia in cui ci sono 11 figli, 10 figlie e poi c'è Lincoln. Un'altra similitudine con i Kardashian è che tutti iniziano con la L, questa, in questa famiglia dei Loud. Dunque c'è Luna, Lucy, Luan, Lynn, Lisa, Lori, Leni, Lola, Lana, Lily. E poi c'è Lincoln, che è il ragazzo, l'unico protagonista di questa serie. E neanche con i Kardashian, appunto, iniziano tutti con la K. Piccole curiosità sui reality, che alcuni non ci sono più. Torneranno i Kardashian in un altro formato. Hanno inventato questo essere famosi per essere famosi, senza fare niente. La prima è stata Paris Hilton. Sappiamo che Kim Kardashian era stata apprendista a casa di Paris Hilton. E il resto è storia. Quanto ritardo concede Galateo? 10 minuti? 15? Beh, noi 8, dai. Allora, di solito giochiamo al nostro Classic alle 14.30, però appunto abbiamo, dai, 10 minuti di margine, insomma, intorno tra le 14.30 e 40 arriva il nostro Classic, che è il nostro momento un po' ludico, il nostro momento così per ricordare delle cose e parlare di certe cose che magari ci hanno colpito nella vita o che appunto sono diventati dei classici, perché di questo vogliamo parlare. Gotta write a classic.
Allora, se siete pronti, avete bisogno il nostro numero WhatsApp. Se volete partecipare attivamente, sappiate che ci sarà un'estrazione una volta alla settimana tra tutti voi che riuscite ad indovinare di che cosa stiamo parlando per vincere due biglietti per il cinema. È così, è un premio fedeltà, chiamiamolo così, per voi che volete giocare, altrimenti potete anche solo pensarlo e giocare con noi senza giocare attivamente. Però, insomma, adesso vi dico di che cosa voglio parlare. Io vi parlo di una cosa, per chi non l'avesse mai sentito, senza dirvi che cos'è, però è un classico, è un'opera classica, questo almeno deve esserlo. Allora, si collega anche un pochino a quello di cui abbiamo parlato ieri. Ieri il classico era l'album degli U2, era da Joshua Tree, poi abbiamo ascoltato I Still Haven't Found What I'm Looking For. No, ancora non ho trovato quello che stavo cercando. E allora chissà perché, magari il mio inconscio è andato verso questa cosa qua. È un'opera che esplora temi profondi e universali come la ricerca del significato della vita. Magari qualcuno ha già indovinato, perché c'è quella cosa lì che ha fatto parte di molti di noi che racconta questa cosa. Segue le vicende di un giovane che cerca appunto di scoprire il significato della vita attraverso il viaggio e l'esperienza. Intanto io ogni tanto sono qui e guardo il nostro WhatsApp a vedere se qualcuno riesce a indovinare. 076 321 1113. E ecco, io non posso ascoltare i vostri messaggi vocali perché sto parlando. Risale agli anni 20, è stata creata quest'opera negli anni 20 e io posso garantire che fino a qualche anno fa era un passaggio obbligato in quel periodo della vita in cui abbiamo bisogno di risposte. Esplora la natura umana, la relazione tra l'uomo e la natura, temi che appunto sono sempre rilevanti nella nostra vita, offre un approccio filosofico alla vita, magari di una cultura che fino a quel libro lì non avevamo incontrato, contemplato, scoperto, letto. Ti invita a riflettere, ovviamente. È un'opera che ha ispirato altre opere, questo serve molto per essere un classico, opere musicali, una opera musicale degli Yes, gruppo musicale, e la canzone era Close to the Edge, vicino al margine o vicino al bordo. Una di Nick Drake che si intitola Riverman, l'uomo del fiume. Sono tutti indizi, eh? Una di Pete Townshend, The Ferryman, l'uomo del traghetto. Anche qui c'entra con quello di cui vi sto parlando. Ci sono dei gruppi che hanno preso nomi da questa opera, che si chiamano uguale. Posso darvi altri indizi e ci avviciniamo proprio tanto al personaggio. Nasce in tedesco questa opera. Il suo creatore era molto legato alla nostra terra, la Svizzera italiana. Ci sono molte serie TV che hanno deciso di piazzare quest'opera in alcune delle loro puntate, o perché è lì che si vede nell'inquadratura, o perché uno dei protagonisti la sta leggendo, e a questo punto io mi fermerei qui. Provate ad indovinare di che cosa sto parlando. Sto parlando di un libro che appunto nasce in tedesco. Fatemi sapere, 076 321 1113. Come detto, in palio ci sono dei biglietti per il cinema validi un anno, validi in tutte le sale della Svizzera.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva e tu non dormi e dove sei?
che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbaglio. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite.
Ermanesse Siddhartha.
Eccolo lì, eccolo lì. Allora, grazie a tutti voi che avete partecipato. Qualcuno ha sbagliato l'Amleto, no, neanche il Piccolo Principe, anche se poteva effettivamente un pochino avvicinarsi, però il Piccolo Principe non nasce in tedesco. Grande Alice, Barbara, Mena, Rita, Irma, insomma tutte voi che avete partecipato, con i miei indizi vaghi siamo riusciti ad arrivare a Siddhartha, il classico Siddhartha di Hermann Hesse. Allora, molte cose da dire su questo libro, non so se voi l'avete letto, ovviamente voi che avete indovinato sì, però è un libro che io ho riletto recentemente perché ricordo che era stato così tanto importante per me che volevo rileggerlo e vedere che effetto mi faceva. Effettivamente ti fa più effetto, ti insegna di più magari se sei un po' più giovane, anche se comunque le lezioni sono quelle di una vita. Il romanzo è ambientato in India, in una India avanti Cristo, segue la vita di Siddhartha che inizialmente cerca la verità attraverso la meditazione. Appunto, ai tempi nemmeno sapevamo cosa fosse la meditazione. L'ascetismo, con un amico monaco chiamato Govinda. Siddhartha però a un certo punto parte, abbandona la vita monastica, abbandona anche Govinda a un certo punto, distacco molto doloroso, e si unisce al mondo materiale dove impara le lezioni della vita attraverso esperienze di piacere e dolore, di amore e sesso, di avidità e povertà. Nel romanzo di Hermann Hesse poi incontra tutti questi personaggi, tra cui Buddha. L'esperienza vera di una vita umana è mostrata come il modo migliore per avvicinarsi alla comprensione della vita e raggiungere poi l'illuminazione. Dunque, la comprensione, secondo questo libro, non si ottiene attraverso metodi intellettuali, neanche immergendosi nei piaceri carnali del mondo e nel dolore che li accompagna, ma è la somma di queste esperienze che permette a Siddhartha di raggiungere la comprensione. È un libro meraviglioso, molto piccolo, si legge molto in fretta, e io lo consiglio a tutti quelli che stanno crescendo e che hanno voglia di crescere. Questa cosa non ha età. Hermann Hesse scrisse Siddhartha per curare la sua Lebenskrankheit, e queste sono quelle parole tedesche che mi fanno sciogliere, perché sono quelle parole composte che ti danno troppo l'idea. Lebenskrankheit, la malattia della vita, oggi depressione. Si dedica allo studio della filosofia indiana e riesce a trovare anche lui delle risposte. Alla fine Hermann Hesse disse: «Il mio Siddhartha non impara la vera saggezza da nessun maestro, ma da un fiume», e qui arrivano i titoli delle canzoni che vi ho detto, «ma da un fiume che ruggisce in modo buffo e da un vecchio pazzo gentile che sorride sempre ed è segretamente un santo». Non sono delle parole meravigliose? Dunque, il classico di oggi era Siddhartha di Hermann Hesse. You turn off the sun, it's on the ever again, as loud as you can. It's an awful tune to play, but somehow it makes you feel the way you did for so many days. Erano i nostri Love Bugs direttamente da Basilea con Be Gentle. Intanto arrivano i vostri ricordi che riguardano il libro Siddhartha di Hermann Hesse e anche il fatto che lo ricordate con piacere. Bellissimo libro, scrive anche Giampaolo, e io vi ringrazio. Intanto io vi voglio dire ancora due cose su questo libro, a parte questa cosa che ha detto Hermann Hesse alla fine, che veramente mi è piaciuta un sacco, che dice che appunto che non si impara la saggezza da un maestro ma da piccole cose, perché ognuno di noi trova il maestro in una cosa che è solo sua, non so come dire, e può essere appunto un fiume, come nel caso di Siddhartha, oppure un vecchio pazzo gentile che sorride sempre ed è segretamente un santo, perché alla fine sono anche le energie, no, delle persone che ci insegnano proprio, ci insegnano delle cose belle, ti fanno voglia di stare con loro perché tu ti accorgi. E allora l'altra cosa molto simpatica che è arrivata dai vostri messaggi è che ci sono un sacco di errori nel nome Siddhartha. Siddhartha si scrive con una H dopo le D e con una H dopo la T. Ma perché noi facciamo questi errori? Pensate che la prima, almeno credo siano le prime, quello che ho a casa io è così, l'edizione di Adelphi di Siddhartha in italiano aveva proprio un errore, aveva lasciato via la seconda T, dunque era scritto Siddhartha e Ta era senza H. Altra cosa che vi volevo ricordare ovviamente è il museo Hermann Hesse di Montagnola, che ancora organizza sempre delle cose molto belle, degli appuntamenti molto belli. Potete andare a vedere la casa in cui ha abitato Hermann Hesse, hessemontagnola.ch. Questo è l'indirizzo web, se volete andare a vedere il programma del museo. Hermann Hesse, che appunto ha passato gli ultimi anni della sua vita qui da noi. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? La dolcezza incredibile dei Bee Gees, How deep is your love? Ma quanto mi ami? È quella domanda lì alla fine, anche se è trasformata in una canzone meravigliosa e dice quanto profondo è il tuo amore. Eravamo negli anni 70, adesso andiamo indietro ancora perché dobbiamo ricordare un personaggio che non era proprio una persona bellissima, e sappiamo che nella sua vita privata ne ha combinate di cotte e di crude, però lo ricordiamo per la sua musica. Stiamo parlando di James Brown, oggi avrebbe compiuto 90 anni.
I'm in love,
Ed abbiamo ricordato dunque anche questo compleanno, che era tondo, sarebbe stato tondo se ci fosse ancora. James Brown, 90 anni oggi, appunto se n'è andato, però poi il giorno di Natale del 2006. L'abbiamo ascoltato con Papa's Got a Brand New Bag. Questa era l'ultima canzone di Spoiler. Io sono Sandy Altermat, oggi sono stata con Moira Bubola e tutti voi.